Allora, su queste note apriamo il penultimo seminario. Questo è un pezzo di un compositore catalano, scritto credo tra le due guerre, e Monpou, suonato da Carlo Mazzaretti, si chiama Secreto, e ha in sé questa atmosfera melanconica e misteriosa, e credo che sarà uno dei temi eventualmente ripetuti della nuova versione della commedia, come era stato quel tema di Boccherini nella prima fase. Sto scegliendo delle musiche, sto componendo delle musiche per la nuova versione della commedia. Questa scena che si intravede e dovrebbe essere, almeno dal punto di vista iniziale, come punto d'origine, la scena della nostra commedia, nel cuore della commedia, della astratta commedia, nel cuore di astratta commedia. Si distinguono due zone, una zona più familiare con il tappeto, con il porta compact, che è una zona più astratta dove c'era il modellino del cervello, della città cervello. Saranno contenuti probabilmente due luoghi, un luogo dove c'è il ritorno di Alilanti, dove c'è il ritorno di Ulisse a Itaca, e di nuovo un luogo invece più astratto dove l'attività pensante in assenza esplora e continua a esplorare mondi non noti alla coscienza attuale. Nel frattempo è in pubblicazione un libro in morte assente, in cui si narra anche qui questo viaggio, questo intreccio di processi mentali, processi, stadi astratti, insieme con la complessità di processi astratti di che Homo sapiens anche ha compiuto lungo il suo cammino della sua civiltà. Quello che osservavo che mi sembrava interessante è questo fatto che, per quanto riguarda Homo abstractus, e quindi Alilanti, e quindi questa strada altra, il fatto è che tutto deve essere continuamente compiuto, realizzato, reso astratto e quindi tolto dai piedi, e quindi con questo tema, con questo luogo della mancanza del centro. Mentre per Homo sapiens in generale ci può essere Homo sapiens il quale ha una capacità grandissima magari di filosofare, eppure da un altro punto di vista è incapace di comunicare con gli altri, ha una capacità di tecniche, metodi, procedimenti astratti, matematici di altissimo livello, e contemporaneamente invece è incapace di relazioni affettive o vive continuamente dentro di sé, in un'altra parte di sé, quello che è l'esperienza dello schizofrenico, che è la fine del mondo, l'esperienza di fine del mondo. Proprio questo è una delle differenze che abbastanza importanti, in quanto Homo abstractus ha tutti gli elementi che devono confluire in un punto centrale e qui scomparire, non possono rimanere gli elementi di conservazione, di accumulo, di incapacità di relazione, mentre in Homo sapiens ha in sé questa frammentazione che è anche un modo di ripararsi, un modo di coprirsi le spalle, per cui in Homo sapiens ci può essere appunto il grande pensatore, ma anche la capacità comune, tecnica di vivere e sopravvivere, e contemporaneamente l'incapacità affettiva, l'incapacità emozionale, la grande capacità di organizzare, la capacità di creare poemi, di creare anche delle nuove condizioni della ricerca scientifica, dei nuovi statuti politici, e nello stesso tempo avere delle zone in cui i suoi processi sono bloccati, soprattutto dal punto di vista affettivo e emozionale. In homo abstractus, nei processi in assenza tutto ciò non è possibile, nello stato in assenza tutto quanto deve essere capace di questa condizione vuota e affettiva, tale per cui questa fine del mondo, come adesso lo sto chiamando ultimamente, come espresso in questi foglietti della scienza nuova, è continuamente attuata. E cioè, normalmente il mondo è vissuto, anche la propria esperienza è vissuta come un pesante oggetto, come detto all'inizio della commedia, che poi se facciamo in tempo sentiremo questo tratto. Questo pesante oggetto, in homo abstractus, nella condizione in assenza, è continuamente sottratto. Cioè il mondo non ha al suo interno, non ha come suo fondamento la pesantezza di oggetto cosale, di cosa. Questo oggetto cosa viene perso. Ma l'esperienza precedente di questa perdita, di questo oggetto cosa, ha significato, in Alilanti, in questo suo viaggio, il fatto di vivere l'esperienza di fine del mondo. Perché la cosa, in ognuno dei vostri cervelli, esistendo questa cosa che si è fissata dal punto di vista evoluzionistico, dal punto di vista di questi oggetti interni che l'uomo si porta dietro, che sono le sue tombe, il suo non mancare, la sua incapacità di mancare, producono il fatto che qualora l'evenienza di questa perdita avvenisse, il cervello che è legato agli antichi codici darebbe come segnale il segnale di fine catastrofica di mondo. Ed è una delle ragioni per cui io credo che così difficilmente ci si avvicini a questo orlo, a questo punto di catastrofe. Ma è una catastrofe che è quella che quotidianamente, d'altra parte, il cervello umano, su un altro piano, esso stesso vive, perché senza questi punti di vuoto, questi punti di assenza, questi punti di catastrofe, questi punti di oblio, di perdita, di disaccumulazione, non sarebbe in grado di pensare, non sarebbe capace, non sarebbe in grado di organizzare alcun mondo. Allora il mondo viene organizzato attraverso questo elemento di perdita e contemporaneamente di conservazione della cosa. In questo conflitto tra perdita e conservazione della cosa, l'umano è bloccato, l'umano si dibatte disperatamente. Allora, adesso leggerei. Assenza, esperienza finita di fine del mondo. Qui finita fine del mondo è questo gioco di parole, che vuol dire finire e vuol dire in un certo senso avere coscienza di questo finire del mondo. Lo schizofrenico ha l'esperienza di fine del mondo, ma non ne può trattenere la coscienza. E allora tutto il suo sistema si organizzerà attraverso dei meccanismi delirati. La mancanza della fine dell'oggetto casamondo segna il confine, beneficialmente valicabile, al cui confronto la specie umana ha timore di soccombere. Ad ogni opera dell'uomo, ogni suo gesto, poderoso serge muro di pietra e di morte, senza senso, a tentare di dividerlo per sempre da sé e dal mondo. E questo è il tema di questo muro che ogni giorno Homo sapiens ha di fronte a sé. Nella patologia schizofrenica, non diciamo nel soggetto malato di schizofrenia, e quindi portatore di questa patologia, il muro ce l'ha proprio davanti agli occhi. Il soggetto schizofrenico non può vedere al di là di sé, non può vedere nulla che non continuamente se stesso, che non lo specchio continuamente di se stesso, che non il muro di morte che ha dentro di sé. D'altra parte si porta presso questo muro dentro di sé, per cui continuamente vive sull'orlo di questo abisso. Non differentemente, secondo me, Homo sapiens, l'uomo comune, vive continuamente su questo orlo, su questo limitare e su questa incapacità di liberarsi di questo specchio, soltanto che da distanziati di un poco. E per questo che io dico che la specie umana vive la sua condizione di schizofrenia, soltanto che l'ha allontanata, l'ha portata un pochettino più in là, e con questo crede di poter vedere, di poter pensare, e in realtà in questa distanza un pochettino vede, un pochettino pensa. In alcuni casi riesce a produrre anche dei grandi processi di pensiero, però questi processi di pensiero si portano a questo mondo, questo oggetto pesante, che è la pesantezza della propria mente, la pesantezza di un mondo che non si è liberato di questo oggetto cosa. Lorenzo, fai andare lì il pezzo della commedia.
Oggi il tempo è filtrato, velato. Tra qualche giorno, qualche mese, non più di un anno, l'Apocalisse.
La
spalancherà l'orizzonte. La
o ca. Ho pensato tante volte, tante di più di quanto fosse necessario. Fortunati voi che sbiadendo mancate. Ci ho pensato, sballonzolando qua e là. Ci ho pensato. Cucirevo, sì, quella bandiera slacciata, poi, senza aiuto, son certo, sventolerà. Accompagnici tutti, perché il momento deve essere assaporato. Niente è allucinato né illuminato, ma niente nulla.
Tu?
Tu! Siamo entrati in acqua sotto la casa, appena al di sotto dell'incendio che arde lassù.
Perdita d'occhio, privo d'amore, respiriamo sotto un cumulo di macerie, avete male sulla linea degli occhi, entro le dita, sopra, sotto il naso o nell'oscuro fondo delle orecchie, sotto i polpastrelli, sotto le unghie, entro le viscere del petto, nel pesante oggetto,
oggetto. Adesso diamo lettura a voi dei vari temi, dei foglietti, le variazioni.
Se all'universo noto fosse sottratto l'antico...
Voce, alta voce.
Aspetta. Se all'universo noto fosse sottratto l'antico supporto costituito della matrice di vita e morte, di spazio e di tempo concreti, annichilirebbe all'istante con grande fragore. In questo luogo esiste un notevole silenzio che è il risultato della sottrazione, che qui abbiamo anticipato, di quella matrice di superata e imperfetta specie.
Questo era uno dei cartelli che c'era alcuni anni fa, qui in giro per il centro, in cui si illustrava questo luogo fatto di questa sottrazione di elementi pur nella presenza di questi elementi. Quello che è sempre difficile è di dare come punto critico il fatto di questa parolina, che è una parolina molto povera, che si chiama mancanza, mancare, mancanza. sottrazione, perdita. In un contesto così ricco, ma questa ricchezza è quella che deriva dal piano sottostante, cioè da questo fondamento dell'essere, dell'essere altro, dell'essere altrimenti, in cui la cosa è continuamente sottratta, anche nella relazione tra tutti questi elementi di cui noi facciamo, usiamo, che sono i nostri strumenti quotidiani. Ma la parola cruciale di tutto questo, di questo nuovo atto, di questo nuovo sistema, è che prima di tutto avviene il mancare. Sulla base di questo mancare, quindi sulla base di questo punto vuoto, viene prodotto l'atto pensante, viene prodotto il gesto, viene prodotto l'affetto.
Della schizofrenia e dell'assenza. Il muro della morte, oggetto causale che tutto assoggetta e niente lascia trasparire, è ciò che separa la schizofrenia dalla condizione in assenza. Nella condizione di schizofrenia nulla è pensabile al di fuori di una realtà fatta oggetto concreto e carico di morte. Nella condizione d'assenza la morte causale si è fatta da parte, ovvero si è tolta di mezzo, si è astratta, rilasciando il mondo del suo sterile e angoscioso procedere. Per esistere l'oggetto mondo ha ora perso la necessità di ripetersi e riprendersi allo specchio, copia d'oggetto cui è negato il mancare vitale. Nella schizofrenia la realtà è oggetto cui nulla manca e tutto è mancante la fessurazione, la crisi di cui la cosa concreta necessità assoluta onde esistere, mutata in quell'oggetto, pronto ad essere oggetto o accolto dall'atto pensante.
Il pesante oggetto di cui la realtà è costituita è il mezzo con cui la mente di Homo pensa all'esistenza d'un reale. A causa di questo oggetto, povero d'un mancare al suo fondamento, la realtà concreta copre la mente dell'uomo della sua morte causale. La mente umana si fissa perciò quell'oggetto passivo, analogo alla cosa concreta, che è così prodotta incessantemente sotto la spinta di uomo. In questo mai cessa il timore d'essere esposto al finire di quell'oggetto concreto, mente, cosa e mondo, prefigurando l'esperienza terrifica che appartiene alla patologia schizofrenica, nella cui morsa l'uomo si dibatte per un insufficiente sviluppo evoluzionistico, affettivo e intellettivo.
Dunque, in questi foglietti, quello che mi sembra ultimamente di aver compreso è che il fatto è che io prima pensavo il fatto che la paura umana di questa fine umana del mondo, cioè di questa perdita dell'oggetto, del pesante oggetto, fosse una morte, ma non capivo bene quale tipo di morte, mentre mi sta venendo proprio sempre più chiaramente alla mente il fatto che è proprio questa morte concreta, cioè morte concreta non significa altro che qualora noi, dicevo prima, che il mondo è fatto di pesante oggetto, quello che si vede normalmente, cioè è fatto concreto, ha una materia pesante. Se questa è però comunque in parte questa materia pesante è venuta meno, se si è sottratta, e allora l'uomo può vedere questa materia, ha preso distanza, si è separato da questa materia. Se questo oggetto lo occupasse totalmente, come avviene per esempio nella patologia schizofrenica, e anche in patologie generali, nelle psicosi, ma anche in alcune nevrosi ossessive, in certi meccanismi ossessivi. Se questo oggetto pesasse completamente all'interno del processo potesse imitare umani, l'uomo vivrebbe questo stato di impossibilità di vita, cioè di impossibilità di attività pensante, e quindi sarebbe soffocato da questo oggetto cosale che io chiamo morte cosale, ma chiamo morte cosale, morte in quanto è una cosa che riempie totalmente e satura la mente, il corpo umani, perché è analogo a una situazione di vissuto, di esperienza continua di una morte che soffoca completamente l'attività mentale del corpo di uomo. Quello che dice, per esempio, nell'esperienza dello psicotico, nella sua esperienza lo schizofrenico, è il fatto di vivere continuamente una catastrofe totale, ma da cui non può difendersi. E che contemporaneamente non può neanche organizzare, non può accettare nel suo sistema, di fronte a questa fine del mondo, a questa catastrofe totale, organizza il mondo in un certo modo e organizza il suo delirio. Allora, è come se questo oggetto cosa, di cui noi siamo continuamente intrisi, cioè Homo sapiens continuamente intriso, è questo l'elemento che porta con sé continuamente il segno della possibilità di una morte psicologica, di una fine del mondo che significa una morte psicologica. Se, io scrivo in un altro foglietto che adesso non leggiamo, che se l'umano vivesse questa fine del mondo, cioè questa morte psicologica, vivrebbe in questo istante di fine del mondo, di fine psicologica, e di morte psicologica, vivrebbe questo suo stato schizofrenico che è uno stato rimosso, che ha messo da parte, prendendo in qualche modo la distanza e mettendoci lì in mezzo dei suoi atti affettivi, molto probabilmente dove ci sono gli atti affettivi e dove incomincia a essere cessata questa schizofrenia. Lo schizofrenico non è capace di atti affettivi, non può porre degli atti affettivi, perché gli atti affettivi sono quelli privi di oggetto. Quando gli scambi non funzionano, gli scambi avvengono attraverso gli oggetti, e quindi anche questo potremmo vedere in campo politico, in campo della globalizzazione di questo mondo che continua sempre di più a essere pervaso invece di certi tipi di scambio, che sono gli scambi alti dei processi affettivi e emozionali umani, il fatto dello scambio di cose. Attraverso le cose avviene sempre di più lo scambio interumano. E quindi questa cosità mano a mano diventa più, sempre più punto della centralità di questo cervello, il quale non accumula la cosità e non sa più come liberarsi. Un suo modo di liberarsi molto probabilmente è quello di produrre una guerra o di un suicidio o comunque di produrre continuamente nel mondo quello che noi vediamo, queste specie di fine del mondo. Perché questo oggetto cosale ha invaso totalmente l'attività pensante umana. Ma non che prima nell'Ottocento le cose fossero più buone, manco per niente. E che molto probabilmente il cervello umano, andando avanti nel tempo, e siccome il tempo è capace di sottrazione, adesso non apro il capitolo della sottrazione del tempo perché è troppo complicato, e che il cervello umano, a mio avviso, si è fatto più sensibile, più capace, ci sono più uomini che leggono, che pensano, che crescono rispetto a una volta. Ci sono meno servitori della greba, c'è meno terra tra i piedi, c'è meno fattore istintuale nel senso di contatto continuo con l'oggetto concreto, più uomini che si possono probabilmente nutrire. Meno carestie, quindi meno soffocamento dal punto di vista della morte concreta di appresso, come dice sempre il mio amico Luciano, che è uno che ha analizzato per me molto bene, in maniera molto interessante, il fatto di questa evoluzione umana che negli ultimi 50 anni o 100 anni si è liberata in qualche modo attraverso l'ingresso della ricchezza a più uomini, del fatto che più uomini si sono alfabetizzati, che meno uomini vivono sul margine della sopravvivenza, anche se questo tema sappiamo benissimo che sono 3 miliardi di uomini che hanno il problema della fame, però 2 miliardi di uomini più o meno sopravvivono, mentre prima ce n'erano 100 milioni. E quindi molto probabilmente l'attività generale della mente globale, collettiva, si è fatta più fine, si è fatta più complessa. Aumentando la complessità, se aumenta l'oggetto cosa, la mente diventa più sensibile a questa cosità e quindi se deve liberare sempre di più, e allora deve far esplodere una guerra, deve farsi saltare in aria, deve buttare giù, deve produrre un virus in un certo senso dentro di sé, come dice Baudrillard, e far nascere il terrorismo, che è una fessurazione, che è un tentativo di rottura. Cioè sono tutti questi meccanismi, che sono dei grandissimi meccanismi, che esistono, questo elemento che abbiamo sempre detto, di questo mondo, che ha queste punture di spillo, in termini generali, perché la mente collettiva, globale, che si è formata, che si poi si ha anche questa, preso questa via di mezzo, questo scambio di internet, di questo momento, di questa mente globalizzata, che non sappiamo se è un bene, se è un male, che cosa cavolo farà. Però comunque il problema è il fatto di produrre le fessurazioni, perché la mente diventa più complessa, nella sua complessità per forza ha bisogno del fatto di perdere oggetti, perdere oggetti mentali. Se non li perde, accumula e poi esplode. Si satura e poi esplode. Adesso passo.